Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, mi chiedevo, preparandomi a questa omelia, ma che vi vado a raccontare a queste persone nel giorno di Pasqua, di che cosa devo parlare? Ci sono tantissime cose da dire, non tantissime, ma non penso che voi abbiate la pazienza di ascoltarmi se le dovessi presentare tutte. E allora ho pensato che non si può fare a meno di parlare di due cose. E comunque, in ogni caso, spero che non vi mettiate a guardare l'orologio, almeno per oggi che è Pasqua. E parlando della risurrezione di Cristo, non possiamo fare a meno di parlare di due cose: la fede e il battesimo. La fede e il battesimo. Se fosse stata la veglia pasquale stanotte, non avevate bisogno neanche di ascoltare la predica, perché la veglia pasquale, quando è curata, quando è fatta bene, è eccezionale. Vedete, tutto ciò che la Chiesa predica, insegna, e tutto ciò che fa per portare le gente ad ascoltare la predicazione serve come aggancio perché queste persone convertite nella fede, che facciano? Partecipano ai sacramenti. Perché poi tutto ciò che la Chiesa predica come promessa di Dio nei sacramenti la realizza, la attualizza. Io non so se riesco a comunicarvi la mia, come dire, il mio stupore, la mia gratitudine al Signore quando medito questo, come in ogni liturgia Lui realizza la salvezza, attua la salvezza. Che cosa vuol dire? Che entra nelle anime, se queste gli aprono la porta, perché si può stare in chiesa anche tutta una vita senza aprire la porta al Signore e non succede niente, non cambia niente, siamo sempre quelli di prima. Ma se tu gli apri la porta del tuo cuore, almeno col desiderio: Signore, vorrei essere quello che tanto desidero e non sono. Perché tutti noi abbiamo nel nostro cuore il seme della santità, ricevuto nel battesimo. E abbiamo una nostalgia di Dio, di pienezza di grazia, di purezza, di verginità, di semplicità, di fortezza, di misericordia. Tutti noi abbiamo questa nostalgia, solo che la soffochiamo dalle circostanze, dalla cultura, dal nostro ambiente, che non ci permette di far venire fuori questa nostalgia e non permette l'incontro profondo con colui che vorrebbe ferire i nostri cuori d'amore come è stato ferito il suo, con quella lancia che lo ha trapassato, da cui è uscito acqua e sangue, da cui sono nati i sacramenti della Chiesa. Prima di tutto, la fede in che cosa? Qual è il cuore, il centro, il fondamento della nostra fede? Che Lui è risorto ed è presente nella nostra vita, non è assente, è presente con potenza, e la nostra fede ci permette di riconoscerlo, di dire: è il Signore. Quando? Dove? Quando succede un miracolo, quando succede... No. Tutte le circostanze della nostra vita, della nostra quotidianità, sono teatro di una presenza nascosta che solo la fede ti permette di riconoscere. Ma una fede matura, una fede appassionata, una fede che crede. E allora magari la sera, nel tuo incontro serale con il tuo Signore, in cui rivedi la tua giornata, dirai: mamma mia, Eri lì, Signore, stamattina, in ufficio, mentre io mi stavo litigando con quella persona, tu eri lì e io non me ne sono accorto. Oppure quando vivi un momento di fallimento, un momento di sconforto, allora nella fede lo senti più presente che mai, perché quanto più Lui risorto è vicino a noi con la sua vita, quando noi sperimentiamo la morte, quando noi sperimentiamo l'impotenza, quando noi sperimentiamo il fallimento, Lui è presente nella nostra vita. E questa è l'esperienza del cristiano: riconoscerlo presente, operante, attivo, dialogante, sempre che noi siamo introdotti nel cammino della fede, sempre che noi camminiamo. Vedete, avete ascoltato quella frase che forse a qualcuno può dar fastidio perché non legge di sfuggita, non è profondo, oppure non vi ha dato proprio fastidio perché non ci avete fatto caso, perché spesso il Vangelo di qua ci esce, di qua ci esce. Quando dice Giovanni, dice: quel discepolo che arrivò per prima era quello che Gesù amava. È un po' da fastidio. 5 volte nel Vangelo di Giovanni si dice praticamente che questo qui era amato di più. Ma come sarebbe a dire: il Signore ama di più qualcuno? Ma non è giusto questo. Oh, stolto uomo che leggi. Giovanni ha capito l'amore del Signore e ha capito che così ama Lui. Lui non ha un amore che non è umano, è divino. E ciascuno di noi lo ama così, ama ciascuno di noi di più. Ciascuno di noi è il preferito, il prediletto del suo amore. Perché Lui, non dimentichiamocelo mai, ci ha creato Lui attraverso le circostanze dell'amore dei nostri genitori. Ma dietro c'è Lui, il Creatore, che ama la sua creatura. E ciascuna delle sue creature la ama con amore paterno e appassionato. E allora ecco Giovanni che scrive il suo Vangelo perché noi, ciascuno di noi, possa scoprire questo amore, possa capire che sono io questo discepolo che ancora non ho capito questo amore, sono io questo discepolo che ancora tratto Dio da un punto di vista esteriore e mi comporto con Lui cultualmente, dandogli un certo culto esterno che non coinvolge il mio cuore. Ma questa non è la fede cristiana, è una fede culturale che abbiamo recepito e ha fatto sì che il perfetto cristiano per molti o per quasi tutti sia una persona educata che non dà fastidio a nessuno, che non dice le parolacce, non dice le bestemmie, che fa un pochino di bene. Non è affatto questo. Per essere una persona educata bastava l'intelligenza, il dono dell'intelligenza. Se Lui ha voluto patire tutto questo, è per ben di più che si prefigge da ciascuno di noi. E qui c'entra la vocazione cristiana, in quel cammino di fede in cui siamo chiamati a vivere nel suo amore, nella sua grazia, nel suo spirito. E il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che per una spiegazione richiederebbe di leggere tutto il capitolo 20, perché abbiamo letto solamente l'inizio del capitolo 20, che si chiude praticamente con questa affermazione del discepolo che Gesù amava, che dice: entra nel sepolcro e vide e credette. Vide e credette. Cosa vide? Qualcosa che lo spinse a dire: io credo. Che cosa? Che non l'avevano rubato, come pensava la Maddalena, che non l'avevano trafugato quel corpo morto, ma che era risorto. E il capitolo 20 si chiude, se vi ricordate, ne parleremo domenica prossima, con Tommaso che non c'è la sera della Pasqua e allora non crede, e quando lo vede dirà: mio Signore e mio Dio. E cosa dice Gesù? Dobbiamo andare a quelle parole che dice Gesù a quel punto, perché altrimenti non possiamo capire questo. Gesù dice: beati coloro che non hanno visto, beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. Chi sono questi che non hanno visto e hanno creduto? Ha detto beati, e lo dice da risorto, è la più grande beatitudine che il Signore ci trasmette, è la beatitudine della fede. Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. Chi è che non ha visto? All'inizio del capitolo si legge questo passo di Giovanni e Pietro che accorrono e non vedono il risorto, come la sera apparso, che lui appare per due volte nella domenica successiva, in quella domenica. Non vedono, Pietro e Giovanni non vedono il risorto, ma l'Evangelista dice: e vide e credette. Ma cosa ha visto? Non ha visto nulla. Ha visto qualcosa, quei teli, qualcosa, un intuito nella fede, una mozione dello Spirito che gli fa dire: è risorto. Ma è solo lui quello che non ha visto nulla e ha creduto? È beato solo Giovanni? No. E la beatitudine ci raggiunge tutti. E oggi i nostri volti dovrebbero strizzare di gioia, perché beatitudine vuol dire una gioia in atto, una gioia che vivo, una gioia che sperimento, una pienezza di vita che gusto. Interroghiamoci se questa gioia si manifesta nel mio volto, nella mia partecipazione, nel mio essere qui, in questa assemblea, nel giorno della risurrezione. Ma noi, cosa ha fatto sì a noi che potessimo dire: io credo? Cosa abbiamo visto noi per poter dire: ho visto e ho creduto? Ah, ci sono quelli che fanno il giro dei sette posti dove c'è quello che vede, quello che ascolta, quello che appare, quello... Che fede infantile! Non è mica fede quella. No. Dirà lo stesso Giovanni: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo sentito, quello che noi abbiamo toccato, ve lo abbiamo comunicato perché anche voi possiate avere la nostra gioia e possiate essere nella pienezza della gioia. Cosa hai visto tu per poter credere? Giovanni ha visto il sepolcro vuoto. Tu cosa hai visto? Vai alla ricerca anche tu di qualcosa da vedere? O preghi il Signore che si manifesti risorto e ti dica: ecco, è vero, credi, io sono qui, guarda le mie piaghe. Povero te, dovrei andare dallo psichiatra. Cosa hai visto tu? Hai visto la Chiesa. E la Chiesa, il sepolcro vuoto, il segno, il nostro segno, il nostro sepolcro vuoto, questa Chiesa santa e peccatrice, che ha 2000 anni di storia, che ne ha passate di tutti i colori, che è stata fucina di santità e che tuttora oggi, io alle volte conoscendo certe parrocchie abbandonate, curate male, ma conoscendo certe anime, certi giovani, e li conosci in confessionale, li conosci nella verità, li conosci nella loro squisitezza, li conosci nella loro bellezza, dico: Signore, quanto sei grande, quanto sei potente. Questa Chiesa, che è il luogo dove il risorto si fa conoscere, dove si manifesta, questa Chiesa che oggi sembra aver perso di vista la sua vocazione alla santità, quella vocazione a cui siamo stati richiamati, spronati in particolare da San Giovanni Paolo II quando ci ha introdotto nel terzo millennio, Questa chiesa che è figlia dei martiri, voi pensate quanti martiri hanno attraversato la storia della Chiesa? Ma perché andare ai martiri di Cartagine o dell'India o del Giappone? Perché o della Cina? Quanti martiri? Tuttora. Noi sono notizie che ci sfuggono, ma in questi giorni due vescovi cinesi sono stati prelevati e portati in luoghi dove nessuno sa dove sono stati praticamente sequestrati dallo Stato, perché in Cina c'è una situazione particolare. Ma perché andare tanto anche in là? Io nel mio ufficio ho messo la foto di quegli ultimi martiri della Libia, a cui questi dell'ISIS hanno tagliato la gola e hanno fatto pure quei video di propaganda con il sangue che bagnava e rossava il mare. Questa è storia dei nostri giorni. Non molto tempo fa in Egitto, dove adesso sono scoppiate questi kamikaze che fanno ste pazzie, hanno prelevato 5 o 6 giovani al termine di una riunione di fede, al termine di una liturgia. Hanno preso 5 o 6 giovani, li hanno portati nel bosco e li hanno inchiodati e sono morti. Noi siamo figli dei martiri. Abbiamo perso tutto questo orizzonte, no? Abbiamo dimenticato che siamo chiamati a una vita alta, che il Vangelo è alto, che la vita cristiana è impegnativa, ma bella, perché è la vita dei risorti. E vedete, vi dicevo, due argomenti: la fede. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato si nota un crescendo di questo cammino di fede, che noi non possiamo percepire perché non conosciamo il greco con cui è stato scritto questo brano, e che manifesta 3 verbi che indicano vedere e che sono sempre più profondi: il vedere superficiale, il vedere cercando di capire, e il vedere della fede che dice io credo. E io mi chiedo, posseggo questo vedere della fede? Che illuminazione interiore, conoscenza di un contenuto e esperienza di una verità che non è fuori di me ma è in me? Perché che cosa è l'oggetto di questo mio credere? Eccoci qua, il battesimo, di cui non possiamo fare a meno di parlare, come dicevo, il battesimo. Che bello stanotte. Stamattina, oggi, mi è arrivato un messaggio di un ragazzo, c'ha 33-35 anni al massimo, che è stato qui ieri notte. Mi ha scritto: non sono mai stato a una veglia pasquale, è stato bellissimo, ringrazio Dio di aver... Io mi sono chiesto, 35 anni non hai mai partecipato a una veglia pasquale, ma forse ne hai 60. E non hai mai partecipato a una veglia pasquale, forse ne hai 80 e non hai mai... Cosa puoi capire della vita cristiana se non hai partecipato a una veglia pasquale? Cosa puoi capire di ciò che hai ricevuto nel battesimo se non hai mai partecipato dal di dentro, con gusto, con conoscenza, a una veglia pasquale? Poco e niente. E ieri dovevate vedere le persone, come quando siamo passati a gettare quell'acqua, non poche gocce, ma l'acqua, come gli occhi luccicavano, perché avevano capito che era un rinnovamento del battesimo. Vero, autentico rinnovamento del battesimo, in cui Dio entra nella mia vita e mi comunica se stesso, la sua santità, la sua grazia, la sua figliolanza, la sua luce, il suo spirito. E a questo siamo stati chiamati. Ce lo ricorda Paolo, a questo siamo stati chiamati. Che cosa si intende con il termine vocazione cristiana? Oggi si parla di discernimento, cioè bisogna aiutare i giovani a fare discernimento perché possano discernere qual è la loro vocazione, perché oggi si è capito che il battesimo è una vocazione che richiede una risposta, che richiede una mia apertura al Signore, una mia domanda, dire: Signore, che vuoi da me? Come disse Paolo appena cascò da cavallo, cosa devo fare, Signore? Come dissero coloro che furono ascoltatori della prima predicazione di Pietro, cosa devo fare? Se tu, cristiano, mai ti sei posto seriamente questa domanda, è solo perché ancora con Lui non ti sei incontrato profondamente. Non c'è stato il secondo battesimo, perché il battesimo c'ha due momenti. Il primo è quello sacramentale, in cui un sacerdote ti ha immerso nel fonte battesimale. Poiché ti ha immerso da piccolo, e si presume che quasi tutti noi l'abbiamo ricevuto da piccoli, abbiamo bisogno di un secondo momento, da adulti, da maturi, in cui diciamo e accogliamo ciò che abbiamo ricevuto, facciamo nostro ciò che abbiamo ricevuto. E sapete che ci sono persone che arrivano in fin di vita e ancora al secondo momento non c'è stato. Una personalizzazione, una presa di posizione, un'adesione personale non c'è stata. Che tristezza. Ma cosa vuol dire che quando tu ricevi il battesimo ricevi una missione, ricevi una vocazione? Che cos'è questa chiamata che il Signore mi fa? Ve la dico subito, perché capisco che se no faccio troppo tardi. E se siete stati buoni finora, mi sembra che nessuno ha guardato l'orologio, fra poco qualcuno comincerà a guardarlo. Che cos'è la vocazione? Mia e di ciascuno di voi. È una chiamata all'unione con Dio, che è amore. È un cammino di amore, dove ciascuno di noi, vivendo in Cristo, perché Cristo vive in noi col suo Santo Spirito, e guardando Cristo come esempio da seguire, non solo da vivere, capisce dove può vivere meglio l'amore che ci ha insegnato Gesù Cristo. E qual è l'amore che ci ha insegnato Gesù Cristo? È l'amore crocifisso. È l'amore crocifisso. Quindi la vocazione che cosa significa? Significa il luogo, la situazione, il modo dove io posso morire meglio d'amore per essere con Dio amore. Questa è la vocazione. L'abbiamo mai insegnata questa vocazione in questi termini? Si parla sempre di realizzazione di se stesso. Dico, Gesù ci ha detto: se non perdi te stesso, se non muori, non vivi, non vivi. È lì il segreto della vita cristiana. Noi possediamo un segreto, il segreto dell'amore. Perché il mondo recepisce l'amore come soddisfazione, come gratificazione, come fare quello che mi piace. Gesù ci ha insegnato tutt'altro. Ci ha insegnato che amare significa, come abbiamo visto giovedì santo, lavare i piedi, servire, donare, perdersi, morire. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. E allora, se il cristiano non si innamora di questo amore, che è un amore crocifisso, non può capire qual è la sua vocazione. E nella misura in cui l'amore crocifisso entra nella mia vita, che io scopro la mia vocazione. E se l'amore crocifisso non entra, non entra neanche il risorto, sta alla porta, perché il risorto mi rende partecipe della Pasqua di Cristo, nella misura in cui io sono entrato nell'amore crocifisso. Concludo dicendovi che quest'estate, al termine di una mia omelia, in cui semplicemente ho ricordato le altezze del Vangelo, perché oggi sembra che il Vangelo sia ridotto a qualcosa che si abbassa secondo, ecco, tu non puoi far questo, va bene, prendo il Vangelo e te lo abbasso. No, non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo noi che siamo chiamati a alzarci, ma ci crediamo in Dio che ha la potenza di alzarmi da qualunque situazione che io viva. Non esiste una situazione di tenebra, di peccato, di impotenza, di fragilità, dove Lui, il risorto, non può entrare e alzarmi, elevarmi, farmi risorgere. Ma ci credo in questo? E io mi chiedo alle volte, ma noi preti ci crediamo in questa potenza di Dio? Che abbassiamo il Vangelo così? Come se Dio fosse impotente? Noi siamo impotenti, non Lui. E al termine di un'omelia, qui parlavo delle esigenze del Vangelo. Era estate, ero stanco. Esco fuori e una signora mi dice, padre, bella omelia. Sai, si dice bella per poi darti la statuttura, no? Dice, bella omelia, ma Dio è amore. Possibile, mio? Possibile? Dio è amore. Ma che vuol dire di amore? Noi siamo cristiani, noi, per noi cristiani, Dio è amore. Attenti, ho visto un filmato una volta dove c'era l'ebreo che diceva Dio è amore, il buddista che diceva Dio è amore, e quell'altro che diceva Dio è amore, è cristiano. Come se dicessero la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Noi siamo cristiani, per noi Dio è amore crocifisso, non è amore schiodato come lo vuole il mondo. E allora celebrare la Pasqua che cosa significa? Credere che il Signore non è sceso dalla croce, credere che è rimasto inchiodato da quell'amore crocifisso per cui ci ha salvati, credere che quella morte sua è stata redentrice e vuole invadere con la sua risurrezione la mia vita, e che io personalmente, tu puoi vivere l'amore crocifisso. E la virtù non è impossibile, l'eroismo non è impossibile, la fedeltà non è impossibile, il martirio è una esigenza di amore. Quando questo entrerà nella nostra vita, vivremo in pienezza quello che ci ha insegnato Maria a Cana. Poche parole nel Vangelo trovate di Maria, poche parole, ma quelle parole sono formidabili. Capiremo che cosa voleva dire Maria a Cana quando ci ha detto fate quello che vi dice Gesù. Accogliete nella vostra vita l'amore crocifisso e vivete nella potenza della sua risurrezione, perché siamo figli di Dio, abbiamo una dignità, abbiamo un'eredità, abbiamo una forza che è il suo stesso amore. Amen. E con la benedizione solenne conclusiva di questa liturgia, anche gli auguri miei personali, della comunità dei padri, delle suore, i nostri collaboratori, a tutti voi, alle vostre famiglie, soprattutto quelle più crocifisse, con vocazione particolare all'amore crocifisso, nella malattia, nell'incomprensione, nella solitudine, nella povertà. Abbiamo la forza del risorto per fare la nostra Pasqua, e abbiamo fatto la nostra Pasqua. Ci portiamo a casa nel cuore la forza, la potenza del risorto, per continuare a vivere il mistero di questo amore crocifisso. Santa Pasqua a tutti voi.
Grazie.
Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. In questo giorno santissimo di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipe della sua vita immortale.
Amen.
Voi, che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Vediamo.